Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vai, facciamo una prova. Di delle cose.
Ah, nel senso che eri serio. Pensavo parlassi ancora con te stesso.
Cose molto, molto americane.
Dopo tante puntate così serie e seriose di cose molto americane, finalmente una puntata divertente in cui si parla di giochi perché siamo così, dei mattacchioni.
Parliamo di giochi e parliamo anche di cioccolato.
Ancora meglio.
Cose meno divertenti. Qui c'è Scrabble e lì c'è Scarabeo. Qui c'è Risk e lì c'è Risico, qui c'è Clues e lì c'è Cluedo, qui c'è Serpenti e Scale e lì c'è il gioco dell'oca. Devo dire che la transizione da Serpenti e Scale all'oca onestamente è quella che mi spiazza più di tutte.
È piuttosto bizzarra effettivamente, perché non ha nessuna attinenza, però almeno c'è un animale. A me fa strano invece che da Clues si sia passato a Cluedo, cioè come se non avessero avuto voglia di tradurlo, tipo indizi, no.
Ma secondo me il fatto è che non pensavano che fosse un nome, cioè stiamo parlando comunque di roba successa negli anni 70 e 80, non c'era la familiarità con l'inglese che c'è ora.
E poi c'era l'eroina.
E un po' quello, un po' l'eroina per l'appunto, secondo me non si è fatto caso che potesse essere un nome con un senso. E alla fine, se ci pensi, cioè anche Risico non vuol dire niente. Secondo me è semplicemente che mentre qua sono abituati ai nomi con un significato, noi no, anche in pubblicità si cerca sempre di non usare mai nomi che hanno un significato. Quindi secondo me chi se ne è occupato ha dato per assodato che non fossero altro che nomi inventati.
Ah, ok, ci sta.
Questa è la mia ipotesi, però è una cosa che vera proprio a livello appunto neurolinguistico. Qui sono abituati così tanto a tutti i nomi che hanno anche un significato che non fanno più caso al significato.
Cioè nel senso che fa il giro praticamente, non te ne frega più nulla.
Credo che l'abbiamo già accennato, però Dick è un nome maschile qua.
Certo.
Swallow è un nome, è un cognome femminile. Cioè, prova a immaginare una ragazza in Italia che si chiama Ingoio.
Sì, sì, probabilmente
non quindi andrebbe non è... benissimo.
No, quindi non è una questione di maturità linguistica, tra virgolette, nel senso che certe cose non ti fanno ridere perché sei io. Beh, sì, alla fine sì, puoi attribuirlo un po' a quel cazzo che ti pare.
E non ci pensi, cioè io glielo devo ripetere 100 volte. La banca Chase, che è il nome del fondatore, ma vuol dire anche inseguimento, quando cerco di fargli notare che io non riesco ad andare oltre il fatto che si chiami Chase la banca, mi guardano e continuano a chiedermi: ma in che senso? Ma cosa vuoi dire? Cioè devo proprio spiegarglielo. Credo che sia una cosa di come si formano i circuiti del linguaggio fra i 2 e i 3 anni, insomma.
E probabilmente peraltro non fai bella figura.
Beh, dipende, dipende dalla confidenza. In generale, se unisci tutto questo al fatto che io credo che i giochi di parole facciano molto ridere, mentre qua sono la forma più bassa di umorismo, sì, non va molto bene.
È vero, i puns, oppure che spesso sono, hanno tutta una loro categoria che sono i dead jokes.
Sì, alla fine quasi coincidono fondamentalmente, sì, puns sì. E dead jokes, e provocano quello che è chiamato groins, cioè quella faccia come per dire,
vabbè,
per favore.
Bella cagata.
Ma torniamo ai nomi delle cose che sono diverse e non solo i nomi delle cose che sono diverse. Lì credete che la corrida l'abbia inventata Corrado e la ruota della fortuna Mike Bongiorno. Qui c'è il Hershey e lì c'è il cioccolato Milka. Sì. Il Mars invece c'è da tutte e due le parti, anche gli MMS.
Tra l'altro ho scoperto da pochissimo che Mars, oltre ad essere un grandissimo nome, cioè ho sempre pensato che fosse un nome figo, ma era proprio perché lui si chiamava Mars di cognome.
Ebbene sì, fra l'altro ho visto la prima fabbrica del Mars, perché per un caso sta a Tacoma.
Ma dai!
Sì. È iniziato da lì quando Tacoma poteva diventare Seattle e invece ha perso e è rimasta Tacoma.
Comunque più o meno
è una storia bellissima. Dicevamo di tutte queste differenze, perché? Semplificando, prima del 1996 ognuno poteva fare il cazzo che voleva, nel senso che le normative che proteggevano i marchi e i brevetti non erano internazionali o non erano così regolamentate. Bastava cambiare il nome e i dettagli, per dire Scarabeo è facilissimo rispetto a Scrabble, perché a parte il nome ha più caselle, la tabella di Scarabeo è più larga. Questo è stato sufficiente per far sì che il gioco fosse protetto. Non c'è neanche uno scarabeo nel senso dell'animale in quello americano, non c'entra proprio nulla.
Certo.
E per anni un sacco di cialtroni, fra quelli che ho citato, si sono fatti belli delle invenzioni di altri geni, semplicemente perché erano gli unici che potevano venire negli Stati Uniti, anche semplicemente perché se lo potevano permettere. Stiamo parlando di anni in cui c'era un volo alla settimana per gli Stati Uniti dall'Italia, quindi non era
certo.
Così.
Internet non c'era, se avevi soldi per andare là tornavi che, se non eri scemo, ma un po' disonesto, diciamo, potevi tornare con una valigia piena di idee da vendere alla televisione, fra le altre cose.
Sì, c'è da dire che non è che dovevi essere disonesto, nel senso che tutto sommato era consentito, semplicemente si dava per scontato che non ci fosse modo di controllare, né comunque per chi stava negli Stati Uniti di stare dietro ai suoi affari anche globalmente. Diciamo che la disonestà stava poi nell'attribuirsene il merito, questa cosa è stata vera anche in senso opposto, ma nessuno qua si è vantato di aver inventato una cosa che non aveva inventato, semplicemente l'ha utilizzata, e questa cosa valeva in ogni campo. Mi piace sempre citare la copertina di Fiume San Creek di De André, che ha preso una roba che gli piaceva, l'ha messa in copertina senza nemmeno, non dico pagare l'autore, ma nominarlo mai.
Ah, semplicemente, ok. E moralmente magari si sentivano sporchi, andranno all'inferno degli autori plagianti, però legalmente a posto.
Sì, tranne poi tutto sommato fare delle figure di merda posteriori,
sì, certo.
Cioè quando è uscito il film su quel genio che ha inventato tutti i quiz dell'universo, e guardandolo uno dice: ma io pensavo che era stato Corrado.
Sì, insomma... e chissà quanta gente a casa in Italia avrà guardato quel film dicendo: ma che coincidenza, proprio come il mio.
Esattamente, insomma non era un settore regolatissimo, nessuno si accorgeva di niente, e quando ce ne si accorgeva non c'era modo di venirne a capo, fino al 1996. Nel 1996, quindi tutto sommato in epoca piuttosto recente...
Avrei detto molto prima, infatti, sì, è poco tempo fa.
Sì, poco tempo fa lo diciamo noi due che siamo...
vecchi!
Che siamo vecchi e pensiamo che gli anni 80 erano 10 anni fa, comunque.
È vero.
Sono pur sempre 25 anni. In ogni caso, nel 1996 è stato sottoscritto da un franguglione di paesi il cosiddetto Protocollo di Madrid, che è un protocollo che prende il nome da Madrid.
L'avrei detto anch'io, sì.
Si sono riuniti lì. Peraltro è curioso che si siano riuniti a Madrid.
Patria della televisione internazionale.
Non ho idea di cosa sia andata, magari è semplicemente che avevano voglia di paella. In pratica si è deciso che si sarebbero rispettati i brevetti e i marchi internazionali, e soprattutto si è designata una sede per le controversie che prima non c'era. Quindi, per dire, quando Bell e Meucci litigavano per il telefono, ognuno litigava a casa sua, cioè c'era una sede in Europa, c'era una sede negli Stati Uniti, le due sedi non si parlavano, chi se ne fotte. Dopo Madrid si è designata la Svizzera, come quasi sempre in questi casi, come sede per dirimere le questioni di questo tipo. In quasi tutti i casi si è trovato un accordo, nel senso, per il produttore di Risk fare la guerra al risico in Europa non è che convenisse, tipo: ehi, abbiamo un gioco che è praticamente uguale ma si chiama più corto. E le multinazionali in realtà erano più preoccupate di quello che sarebbe successo in futuro, di tutte le cose che sono accadute in passato, anche perché insomma ognuno aveva il suo scheletro da seppellire. Seppellisce lo scheletro o si mette nell'armadio?
Dipende, se sei uno che lo usa spesso allora ti conviene tenerlo nell'armadio, se no lo metti direttamente nell'inverno.
Ah, si vede che fai una trasmissione in cui spieghi le cose.
T'hai visto?
Spieghi le cose. Tutto. Non è andata così nel campo del cioccolato. dove per decenni i due più grossi colossi del cioccolato, che sono la Hershey per gli Stati Uniti e il Nord America e la Cadbury per l'Europa e in generale il resto del mondo, si sono spudoratamente copiati i prodotti, proprio esattamente le stesse cose ma con un nome diverso. Poi, dopo Madrid, si sono incontrati a Ginevra per un accordo che in confronto Yalta era una cazzata.
Però Ginevra, se si parla di cioccolato, mi sembra più appropriato di Madrid, comunque.
È più appropriato. Mi chiedo se lo abbiano fatto per fare un dispetto alla Milka, una roba del genere.
Può essere.
In ogni caso, si sono trovati lì e si sono spartiti il mercato, promettendosi amore eterno, distribuendosi i prodotti a vicenda.
Ah, carini.
Io distribuisco la tua roba qui, tu distribuisci la mia roba là, e siamo a posto così. Poi il sogno dell'Europa Unita finalmente è diventato realtà, quindi noi possiamo ogni giorno cliccare sì, accetto i tuoi cazzo di cookie, e soprattutto non si può vendere l'olio di palma nell'Unione Europea. L'olio di palma è il cioccolato finto.
Sì, è quello... Allora, io l'ho sempre... Cioè, in Europa quella roba non esiste, secondo me.
Sì, non esiste perché è vietata.
Esatto, e... altrove, in Sud America ad esempio, il cioccolato fa schifo al cazzo.
Ecco, qua invece esiste l'olio di palma e il cioccolato a me piace di più di quello senza, però probabilmente
sì?
Sono questioni di gusti.
Ah,
sì,
no,
sì,
bene.
Sì, sì. Non ho idea, so solo che teoricamente fa molto male in grandi quantità. In ogni caso, per ritorsione delle norme europee che non vogliono l'olio di palma e le banane troppo corte, la Hershey nel 2011 ha bloccato le importazioni dei prodotti della Cadbury, che fra l'altro qua è stato un problema non da poco, nel senso che c'era gente letteralmente addicted a determinate barrette di cioccolato, che la settimana prima che la Hershey bannasse quei prodotti si è precipitata dappertutto per comprarne scatoloni interi.
Ok, certo.
E da quel momento i due mercati sono assolutamente chiusi, cioè tipo mentre fino al 2010 in Spagna si poteva trovare la Milky Way, adesso non c'è più verso. La Milky Way è un Mars
sì, lattoso, ma alla fine, come giustamente dice il nome, sì.
Grosso modo sì, anche se in realtà c'è scritto in grosso, almeno qua, attenzione, non contiene latte.
Quella roba bianca potrebbe essere, non lo so, catrame? No, il catrame è nero.
Guarda, ho provato a capirlo in tantissimi modi, vendono anche del latte che si chiama Milk, ma con scritto sotto attenzione non contiene milk, quindi davvero non ho idea. In ogni caso, in tutto questo, gli unici di cui non poteva fregargliene di meno sono quelli della Mars e di tutte le controllate della Mars, che sono tantissime, tu non hai idea di quanta roba ha comprato la Mars, e sono gli unici prodotti presenti in tutto il mondo con lo stesso nome. La Mars, l'MMS... il KitKat
che va quelli. Tantissimo in Giappone, per esempio, con dei gusti veramente incredibili da quello che vedo, mai assaggiati però.
Ma i gusti incredibili sono un fattore comune al mercato americano, sono una cosa che io, ingenuo, tutto contento del mio nuovo mondo quando mi sono trasferito, ero solito assaggiare ogni tanto.
Certo.
Tipo, ma sì, oggi proviamo a mangiare, non so, quel cioccolato lì blu. In genere andava sempre che ne mettevo in bocca un tocco e poi iniziavo a sputare a vomitare. Il problema è che ci sono una serie di... ci sono dei livelli di dolce negli Stati Uniti a cui non siamo assolutamente abituati. Cioè, dolce... così dolce che è immangiabile, per il dolce che intendiamo in Europa, non è nemmeno immaginabile a che livello è qua.
Quello che brucia in gola, forse l'avevamo già detto, però è come quando bevi il latte condensato, cosa che io faccio.
No, nel senso che il latte condensato, io cioè ne posso mangiare dei tubi interi e non mi dà quel fastidio. Il dolce dello slurp, Slurpee, che è quello che bevono sempre i bambini dei Simpson.
Sì, sì.
È davvero un dolce indescrivibile, sembra di mangiare semplicemente il colorante alimentare e ti fanno male i denti per davvero, non è una figura retorica.
Che schifo.
Ti fanno male i denti. Del resto, credo che anche questo lo abbiamo forse già accennato, la Coca-Cola prodotta per il mercato americano ha 50 volte il contenuto di zucchero della Coca-Cola prodotta per gli altri mercati.
Minchia!
50 volte, al punto che sui menu c'è spesso elencata Coca-Cola e Coca-Cola messicana.
Che è quella insipida?
No, costa 50 centesimi in più e c'ha 50 volte meno lo zucchero. È una cosa che se venite negli Stati Uniti, invece che fare le solite cose, cioè tipo le foto a Times Square, entrate in uno di quei negozi non per turisti e comprate del cioccolato blu o qualcosa di un colore strano, tanto per dire, oh che carino, vediamo di che cosa sa.
Ecco. Oggi avevamo deciso di parlare di giochi e cioccolato, non abbiamo naturalmente parlato del grosso evento americano del periodo, ovvero l'insediamento di Biden, ma mi ha scritto un ascoltatore chiedendoci come mai gli eventi americani bene o male si assomigliano tutti. Quello che intende lui è l'effetto un po' notte degli Oscar, secondo me, cioè che diventa uno spettacolo l'insediamento di un presidente in Italia o di un presidente del Consiglio, insomma è la roba probabilmente più triste dell'universo.
Ma io credo che in realtà sia semplicemente perché sono più codificati, lo stesso modo in cui l'ascoltatore li vede un po' tutti uguali, io li vedo tutti molto diversi perché hanno tante sfumature e codici differenti. Per esempio la notte degli Oscar hanno un host, che è quello che noi chiameremmo presentatore.
Il presentatore, sì.
Le premiazioni però non di quel tipo hanno invece un MC, che è il Master of Ceremonies.
Quello che tira in mezzo, via.
Esattamente, che fra l'altro è scritto oramai MC, E-M-C-I-I.
Sì?
Sì, si scrive proprio così. E ci sono appunto tanti protocolli differenti. Credo che sia una questione che deriva dal mondo anglosassone e dal fatto che hanno la regina, però non ci giurerei. È vero che gli piace fare delle cerimonie, però è una questione di protocollo, non di spettacolo.